Grazie Franco, io abbraccio tutti i fratelli e porto i saluti di Ciro Tatriele che se Dio vuole domenica avremo con noi, collegato con noi. Ieri sera sono stato collegato con i giovani di Genova Pegli, è stato un incontro veramente edificante, mi hanno tenuto sotto torchio 2 ore e mezza, non mi volevano più lasciare. alla fine è stata quasi la... Lasciatemi dire, stotenne, una liberazione perché continuavano a tenermi lì nell'incontro. No, è stato veramente piacevole vedere il loro interesse alle cose del Signore. Allora, vi invito ad aprire Efesini capitolo 4. Voglio dire che la prossima volta terminerò, però questo capitolo avrebbe bisogno almeno di 10-12 incontri per poterlo sviluppare in modo decente. Ma il mio obiettivo è sottolineare solo qualche semplicissima verità alla mia portata, sperando che possa essere utile anche a voi. Allora, Efesini capitolo 4, leggo dal versetto 1, i primi 3 versetti. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati da una sola speranza, quella della vostra vocazione. Leggiamo il versetto 15, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. È veramente un capitolo impegnativo, nel senso che da una lettura superficiale cogliamo subito degli elementi che in qualche modo risultano come un bello schiaffone, un pugno nello stomaco, non so, usate il termine che volete. Cioè, sono verità veramente molto dirette. La volta scorsa voglio solo sottolineare, grazie a Dio, ripeto, abbiamo i fratelli che registrano, quindi non faccio un riepilogo, se non ricordare l'invito che abbiamo visto la volta scorsa di condurci in modo degno, semplificandolo proprio ai minimi termini, al mio livello, che è un livello molto basso. Io ho notato questi due aspetti della condotta che cammina, diciamo, in modo degno, cioè ho semplificato sotto due aspetti. Le cose, ci sono delle cose che noi dobbiamo fare e ci sono delle cose che noi non dobbiamo fare. Allora, quando sento alcuni giovani in modo particolare, ma noi ci convertiamo, non possiamo fare niente. No, non è vero. La scrittura ci ricorda le tante cose degne che noi possiamo fare e le tante cose che non ci vengono chieste. Questo è importante, fratelli e sorelle, perché riguardano il nostro quotidiano, cioè la nostra vita di tutti i giorni. A noi non ci è permesso di sdoppiarci, ok? Di avere uno sdoppiamento della nostra vita e siamo chiamati ad essere, come qualcuno ha predicato un po' di tempo fa da noi, come dei salmoni, cioè andare controcorrente e non dobbiamo essere come i camaleonti, cioè che si adattano alle esigenze che ci circondano, alle circostanze, noi ci adeguiamo, ci adattiamo a queste esigenze. Non è affatto questo quello che il Signore ci chiede. Allora, le cose degne che dobbiamo fare ci parlano appunto di azione, ok? Ci parlano di situazioni in questo capitolo che ci permettono di vivere un tenore di vita che piace al Signore. Allora, quali sono le azioni che ci fanno capire che noi stiamo camminando in modo degno? Qual è l'equipaggio che ci fa capire che ci stiamo conducendo in modo degno? Ok? Per fare questo, fratelli, per capire bene questo, noi abbiamo bisogno di misurarci e confrontarci davanti alla parola di Dio ogni giorno. Allora, Poi vi farò un esempio per spiegare meglio questa verità. Vi invito ancora una volta a venire in Seconda Corinzi, capitolo 3, l'abbiamo già letto nel primo incontro. Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Vi prego di mettere gli occhi perché qui viene proprio espressamente sottolineato l'importanza di metterci davanti a uno specchio, ok? E dice qui: "E noi tutti, guardate, nessuno escluso. Noi tutti, quindi dagli anziani al credente che magari non è un anziano, qualsiasi, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito." Io voglio farvi un esempio per farvi capire bene questa verità, questo versetto. Qui viene detto che noi dobbiamo metterci davanti a questo specchio e in questo specchio noi vediamo la gloria, l'immagine, la forma del Signore e se la contempliamo e facciamo delle cose, noi siamo trasformati a quella immagine. Vi voglio fare un esempio. C'era una donna obesa di 180 kg. E questa donna viveva in modo frustrato la sua vita, no? La sua quotidianità, perché non riusciva a fare le azioni più semplici, non riusciva a relazionarsi bene con le persone, i suoi amici, doveva limitarsi tantissimo. E stava questa donna sfiorando la depressione. 180 kg portarsi dietro non è facile. Allora a un certo punto ha deciso di curarsi. Che cosa fa questa donna? Vado a uno specialista e dice: "Io sono stufo di vivere così, per favore mi aiuti, ho voglia di cambiare la mia vita." Questo specialista gli fa un po' di domande, se ha qualche malattia ereditaria, gli fa una serie di esami molto accurati, dopodiché invita questa donna a seguirla e dice: "Ok, ho visto che dal tuo quadro, della tua situazione non è poi tanto grave. Allora c'è una bella speranza che tu possa riacquistare la tua forma." Ed è interessante perché la porta in una stanza dove c'erano una serie di specchi e su ogni specchio c'era un nome di una persona e c'era uno specchio vuoto. Questo dottore va lì, scrive il suo nome su questo specchio, disegna una sagoma e poi dice a questa donna: "Ecco, in base alle tue caratteristiche, alla tua altezza, alla tua età, in base agli esami che io ho potuto vedere, tu dovresti avere questa forma. Adesso io ti invito ad avvicinarti a questa forma, vicino a questo specchio." La donna si avvicinò e vide che era un disastro. Cioè, questa forma disegnata sullo specchio era qualcosa di veramente molto, molto lontano. E il dottore la incoraggiò. Lei si è depressa un po', si è scoraggiata, si è messa a piangere. Ha detto: "Non ti preoccupare, guarda, fissa bene quella forma. Credimi, ce la puoi fare." Allora questa donna, determinata, tornò a casa e iniziò, fratelli e sorelle, a prendere delle decisioni importanti e iniziò a togliere tutte quelle cose superflue. Iniziò a togliere i dolci, iniziò a togliere le bevande dolci, le cose fritte. Dopo qualche mese tornò dal dottore perché aveva di nuovo un appuntamento. Tornò da questo dottore e il dottore di nuovo l'accolse e dice: "Ah, ti vedo che hai ottenuto dei buoni risultati. Dai, vieni con me, seguimi. Andiamo nella nostra stanza." Di nuovo la fece avvicinare a quello specchio e la fece confrontare con quella sagoma disegnata sullo specchio. La donna vide che aveva fatto dei progressi, ma non era ancora uguale a quella sagoma. Questa donna, ancora più determinata di prima, sebbene incoraggiata, ma allo stesso tempo un po' arrabbiata perché la sua forma non era ancora uguale, tornò di nuovo a casa e prese delle altre decisioni più importanti. Tolse la pasta, ridusse tutte le porzioni, tolse tutte quelle cose che il dottore le aveva sconsigliato di mangiare. Dopo qualche tempo tornò, fratelli, da questo dottore. Il dottore, ancora soddisfatto dei suoi progressi, la portò davanti a questo specchio e questa donna vide che la sua forma era quasi uguale. E lei saltava di gioia, abbracciò il dottore, ringraziava il Signore. Era una donna felice perché era tornata ad essere quella che avrebbe dovuto essere prima di diventare obesa. Fratelli e sorelle, che cosa impariamo noi da questa storia? In base a Seconda Corinzi che abbiamo letto, 3:18, noi possiamo fare la stessa attività, cioè metterci davanti allo specchio che è la parola di Dio. In questo specchio bellissimo, straordinario, reale, viene disegnata, c'è cioè disegnata la sagoma perfetta del Signore Gesù ed è la sagoma alla quale noi tutti dobbiamo aspirare. Dobbiamo aspirare a diventare a quella sagoma. Dice il passo di Seconda Corinzi 3:18, trasformati di gloria in gloria. Vorrei usare un termine, sembra la mia portata bassa, molto bassa, perché il mio livello è molto basso. Step by step, cioè passettino dopo passettino, ok? Quindi una trasformazione, poi un'altra trasformazione, un'altra vittoria, poi ancora un'altra vittoria. Possiamo farcela, fratelli. Questo è l'incoraggiamento che il Signore vuole darci questa sera. Allora anche noi abbiamo una dieta spirituale. La Scrittura ci parla di una dieta spirituale, cioè di quelle cose di cui noi possiamo nutrirci e di alcune cose che ci fanno male, ci fanno diventare nel senso spirituale obesi e non ci fanno avere più una vita spirituale come il Signore vorrebbe. Abbiamo bisogno di farci modellare dallo Spirito di Dio. Fratelli, noi tutti abbiamo provato questa trasformazione, forse la stiamo provando, spero che non ci siamo fermati, però noi tutti sappiamo, è vero, che non è facile, a volte è difficile, ci sono tante pressioni che riceviamo, a volte implica tanto sforzo, tanta disciplina, a volte ci sono delle rinunce che dobbiamo fare. E perché no, anche delle sofferenze, dei pianti per raggiungere quella forma che ci viene descritta nello specchio che è la parola di Dio. Bellissimo. Allora, quali sono, torniamo in Efesini, quali sono gli elementi che ci fanno capire che noi abbiamo intrapreso quella dieta spirituale importante che ci permetterà poi di vivere in modo degno e di assomigliare a quella forma disegnata sullo specchio della parola di Dio, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Allora, il primo alimento utile nella dieta spirituale lo vediamo al versetto 2, dice con ogni umiltà. Noi abbiamo bisogno, fratelli, di inserire questa caratteristica che è dello Spirito di Dio, del Signore Gesù, nella dieta spirituale. L'umiltà è un sentiero che nessuno vuole percorrere, è un po' difficilotto, è vero? È un po' come, lasciatemi dire questa cosa qua, è un po' come la fedeltà, no? Sembra non pagare. Quando noi capiamo l'importanza della fedeltà e ci impegniamo all'inizio, se ci fate caso, sembra che non abbiamo dei grandi risultati, ci vengono tutti contro, in qualche modo il prezzo che paghiamo è alto, ma in realtà dopo un po' di tempo ci accorgiamo che la fedeltà porta tanti tanti privilegi all'interno della nostra vita. La stessa cosa è l'umiltà. Fratelli, abbiamo bisogno di imparare ad essere, applicare questo carattere, Signore, e non scoraggiarci. L'umiltà, fratelli, non è sinonimo di mancanza di autostima. Io lo voglio precisare perché molti pensano che diventare umili vuol dire annullarsi, vuol dire sparire e quindi non si è neanche incisivi nella vita cristiana. Non è questo. La Bibbia ci ordina di fare una valutazione attenta dei nostri punti di forza e delle nostre debolezze. No, questo vuol dire essere umili. Io mi metto davanti a questo specchio e devo riconoscere quali sono le cose che Dio mi ha dato e che io devo portare avanti e le mie debolezze, le cose che io devo abbandonare, devo lasciar perdere. Ok, quindi noi abbiamo bisogno di valutare noi stessi con la massima sincerità. Questa è una persona umile. Abbiamo bisogno di valutare, ad esempio, i doni che Dio ci ha fatto. Io spero che tutti quanti noi, a Villa Cortese, conosciamo già i nostri doni, è vero? Le nostre abilità, i nostri punti di forza per la Chiesa e anche le nostre debolezze per poterle in qualche modo farci aiutare o colmare queste debolezze. Questa o così fa una persona umile. Una persona umile, fratelli, sa parlare quando deve e sa stare zitto quando deve. Una persona umile sa riconoscere quando pecca. Non è una persona che trova scuse. Non è una persona che dice sì, però sai, tu non sai, non mi puoi capire. No, quando la scrittura dichiara qualcosa che non va, noi lo sappiamo riconoscere. L'umile, dice la parola di Dio in Proverbi 15:33, è incamminato sulla strada della gloria. Mamma mia, fratelli, che bello. Altro che perdita. È incamminato sulla strada della gloria, dice Proverbi 15:33. L'umile è una persona ricca delle benedizioni di Dio e pieno della vita di Dio, è scritto in Proverbi 22:4. Poi ancora, dice la scrittura, che l'umile sarà saziato, è scritto nel Salmo 22:4. L'umile sarà saziato, 22:26, perdonatemi. Mentre nel Salmo 147:6 dice che sarà sostenuto da Dio la persona umile. Mamma mia, fratelli. E poi nel capitolo 4 di Efesini vediamo che è un elemento che promuove l'unità della Chiesa. Se noi saremo umili, cioè sapremo occupare il posto che Dio ci ha assegnato, sapremo parlare quando dobbiamo parlare, sapremo capire bene quello che Dio vuole mettere nella nostra vita, vuole togliere dalla nostra vita, beh, noi saremo dei promotori dell'unità all'interno della nostra Chiesa locale. Secondo elemento che dobbiamo aggiungere utile, che dobbiamo aggiungere alla nostra dieta spirituale, e lo vediamo sempre nel versetto 2. Dice: con ogni umiltà e mansuetudine. Mamma mia, che cos'è la mansuetudine? Vedete, questo carattere è l'opposto di coloro che vogliono a tutti i costi far prevalere i propri diritti. Le persone che vogliono far prevalere i propri diritti non sono, secondo la scrittura, delle persone mansuete. È il contrario di asprezza, è il contrario della durezza. È una persona che sa controllare bene gli impulsi della carne. Attenzione, fratelli, la mansuetudine non è un sinonimo di debolezza, ma di forza interiore. Una persona mansueta è una persona che controlla bene la propria vita, è in pugno il volante della propria vita. È interessante perché noi tutti sappiamo che in Numeri 12:3 ci viene parlato di un uomo più mansueto della terra. Vi ricordate? Sicuramente l'avrete ricordato. È Mosè, l'uomo più mansueto. Mosè si adirò, è vero? Verso il popolo. Lo vedremo la prossima volta, nel prossimo incontro, nell'ultimo incontro. Si adirò contro il popolo. Ma quando si è arrabbiato Mosè? Quando il popolo si è deviato, è diventato idolatra e aveva abbandonato il Signore. Si è arrabbiato tantissimo Mosè. Quindi la persona mansueta sa porsi al peccato degli altri, non si fa coinvolgere. Terzo elemento utile alla nostra dieta spirituale. Sempre nel versetto 2, bellissimo questo versetto 2, lo dovremmo incorniciare nelle nostre case. Dice: con pazienza. Terzo elemento è la pazienza. Una persona paziente è una persona che non si vendica mai dei torti ricevuti. È una persona che sa sopportare. È un termine che viene usato, fratelli, in relazione all'umiltà che il Signore ha avuto verso la pazienza che il Signore ha avuto verso l'umanità. Fratelli, quanta pazienza il Signore ha avuto verso di me e verso di voi. Non la possiamo descrivere, vero? Dio chiede a noi di attuare la stessa pazienza verso gli altri, in modo particolare verso la Chiesa del Signore. Pensiamo se, fratelli, se siamo veramente tutti pazienti, secondo la Scrittura, nella Chiesa del Signore. Beh, saremmo tutti degli eroi, sapete? è scritto in Proverbi 16:32. Dice: i credenti pazienti valgono più di un eroe. Chi domina se stesso va più di chi conquista una città. Vi immaginate una chiesa di credenti pazienti che sanno aspettare i tempi del Signore? È una chiesa di uomini che sono uomini e donne eroi, degli eroi, no? Fanno veramente conquista di una città. È bellissimo questo fatto qua. Il Signore ci invita ad essere umili. Quarto alimento utile alla nostra dieta spirituale, lo vediamo ancora nel versetto 2. Sopportandovi gli uni gli altri. La sopportazione. Anche questo è un elemento che ci fa capire che ci stiamo comportando in modo degno. Un elemento utile all'unità della Chiesa locale. L'umiltà, la mansuetudine e la pazienza, insieme alla sopportazione, sono la colla perfetta per tenere insieme una Chiesa. Ed è veramente interessante la sopportazione. Perché, fratelli? Beh, diciamolo, non è facile a volte sopportarci, è vero? Perché non è facile? Dobbiamo essere onesti, sinceri. Perché? Perché veniamo da famiglie diverse, veniamo da una cultura diversa, da una formazione diversa, da un percorso spirituale diverso. A volte c'è chi magari si impegna di più nelle cose del Signore, chi un po' meno. Quindi la sua crescita è un po' rallentata. Per cui questo elemento è molto importante. Abbiamo bisogno di sopportarci. Abbiamo bisogno di aiutarci, abbiamo bisogno di comprenderci quando noi sbaglieremo, biblicamente, senza andare sopra il peccato, ma in modo biblico. Quinto elemento, sempre nel versetto 2, lo leggiamo alla fine del versetto 2, con amore. Dobbiamo sopportarci come? Con l'amore. L'amore è, anche questo è un elemento indispensabile nella vita dei credenti. È un elemento caratterizzante la vita cristiana. Un credente che non ha amore, lasciatemi dire, è un falso credente. L'amore. Che cos'è l'amore, fratelli? Beh, li conosciamo questi passi, ma lasciatemi leggere qualche passo insieme con voi. Andiamo in Giovanni, capitolo 13, per favore. Mettiamo gli occhi su questi versetti che conosciamo tutti bene a memoria, proprio. Anche i nostri figli li conoscono, però ci fa bene ogni tanto mettere gli occhi sopra questi passi. Allora, ripeto, Giovanni capitolo 13, leggiamo il versetto 34 e 35. Che cos'è l'amore? Dice qui: io vi do un nuovo comandamento. Quindi l'amore che cos'è? È un comandamento. È un comandamento. Quindi vuol dire che noi, fratelli, non abbiamo possibilità di scegliere se siamo nati di nuovo. È un comando, non è un diritto, fratelli e sorelle, lo dico prima a me, non è qualcosa che noi possiamo battere il pugno e dire: voi dovete amarmi. Quando un credente fa così, la sua condizione spirituale è una condizione non buona. Noi dobbiamo ricordarci. Fratelli, lasciatemi sottolineare questo aspetto. Noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo solo, dico solo, amare. Non dobbiamo pretendere di essere amati. Ma anche quando noi non veniamo amati, se amiamo, noi non solo siamo ubbidienti, ma siamo utili a quell'unità descritta dalla Scrittura, utili a noi, e camminiamo in modo degno. Ma sempre nel versetto 34, guardate, sottolineo un'altra cosa. È un comando che riguarda chi? Che vi amate gli uni e gli altri, cioè riguarda tutti, tutti quanti noi siamo sottoposti a questo preciso comando di amare. L'amore, dice sempre Paolo, Romani 13:8, è un debito. Quindi noi, fratelli, con tutti i nostri limiti, dobbiamo ricordare al nostro cuore che non siamo chiamati ad essere amati, ma siamo chiamati solo ad amare. Non abbiamo dei crediti, abbiamo solo un debito. Questo debito si chiama amore. Ma è interessante perché c'è un aspetto dell'amore, fratelli, che noi sottovalutiamo spesso. E a volte quando dei fratelli e delle sorelle applicano questo aspetto che adesso vi faccio notare, vengono quasi visti male, quasi, come dire, insomma, criticati, esagerati, no? Qual è questo aspetto? Viene descritto in Proverbi 27,6, ve lo leggo io. Dice: chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Allora, l'amore, che cos'è l'amore? È quella caratteristica che i credenti devono avere, che sanno anche dire no davanti a delle situazioni che non onorano il Signore. Cioè, sono quei credenti che sanno anche riprendere certi fratelli, certe sorelle in situazioni che non onorano il Signore, in situazioni in cui noi confondiamo i non credenti, confondiamo i credenti. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di applicare questa forma di amore, perché la Scrittura ci ricorda che se un fratello, una sorella è nel peccato e noi abbiamo il coraggio, a motivo dell'amore che dobbiamo avere verso questi, a dire la verità, beh, noi avremo recuperato un fratello o una sorella, no, si fermeranno. Quindi chi ama a volte crea anche delle ferite, dice le cose come sono, è vero, ma rimane fedele. Una persona fedele è una persona che non accetta compromessi. Voglio aggiungere un'altra cosa, fratelli. Amare i fratelli non vuol dire viziarli, cioè amare i fratelli vuol dire fare quello che è nella propria possibilità di fare. Quindi non è che noi dobbiamo fare delle cose che non sono nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità. Anche questo fa parte della famosa umiltà, fare quello che noi possiamo fare e non fare quello che noi non possiamo fare. Sesto elemento, vi rubo ancora 3 minuti, che dobbiamo aggiungere alla nostra dieta spirituale. Versetto 3, sforzandoci di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Allora, qui c'è un lavoro che noi dobbiamo fare ed è proprio questo sforzo, questo impegno, un'altra versione di studiando, di conservare l'unità. Quindi noi abbiamo la responsabilità, ciascuno di noi, fratelli, se applichiamo tutte queste cose, abbiamo anche la responsabilità di impegnarci, di sforzarci. Non è facile. Non è facile, fratelli, far crescere un'assemblea. Serve l'apporto di tutti i membri. Mi viene in mente un esempio, mi viene in mente adesso, ve lo voglio fare, un esempio che spesso mi fa mio suocero. Voi sapete che loro hanno un'azienda di macchine in movimento terra. E una volta mi ha detto: Gino, vedi questo palazzo qua? Lo stanno costruendo. Sai, ci impiegheranno forse 3, 4, 5 mesi, a seconda degli operai a disposizione. Guarda che fatica fanno, nonostante hanno tanti mezzi a loro disposizione. Sai, questa fatica, se io vado con la pala che c'è lì nel piazzale, vado lì, do due colpi ai pilastri di questo palazzone qua, crolla tutto in un attimo. Così è la vita cristiana, fratelli. Quanto è importante renderci conto che costruire, sforzandoci di tenere l'unità di una chiesa, è uno sforzo immenso da parte di tutte le parti, ma distruggerla, fratelli, è un attimo. Allora, lo Spirito di Dio ci ricorda che condurci in modo degno, dobbiamo sforzarci anche di mantenere l'unità all'interno di una chiesa, di conservare. Conservare vuol dire proprio avere l'attenzione di non far guastare niente, ok? Quindi noi dobbiamo anche prenderci a volte, fatemi dire questo esempio esagerato, uno schiaffone, ma se questo mio prendermi lo schiaffone servirà a, in quel momento preciso della vita di una chiesa, a conservare l'unità, a evitare che ci siano delle rotture, delle situazioni che possono portare a uno squilibrio a livello, diciamo, globale della Chiesa, beh, io mi terrò lo schiaffone. Mi terrò lo schiaffone perché devo avere la responsabilità, il santo peso di capire quanto è difficile conservare l'unità. Allora, la prossima volta voglio concludere, ho terminato il tempo. La prossima volta vedremo le cose che dobbiamo togliere. E adesso abbiamo visto le cose che dovremmo avere, che ci fanno capire, gli elementi che ci fanno capire che noi stiamo iniziando a somigliare al Signore Gesù. Questi sei elementi, ok? La prossima volta vedremo le cose che dobbiamo togliere mettendoci davanti a questa sagoma, questo specchio che è la parola di Dio, perché noi possiamo assomigliare più possibile al nostro Signore Gesù. Fratelli e sorelle, se c'è qualcosa che noi dobbiamo mettere in questa dieta spirituale, beh, facciamolo. Facciamolo, perché sapete chi sono i primi beneficiari? Siamo noi stessi, poi la Chiesa, ma i primi a beneficiarne siamo noi stessi. Quindi impegniamoci a guardare questa precisa persona descritta in modo preciso nella Scrittura, a confrontarci e a capire le cose che dobbiamo mettere e le cose che dobbiamo togliere. Questa sera velocemente abbiamo visto le cose che dobbiamo mettere. La prossima volta termineremo velocemente, vedremo alcune cose che dobbiamo togliere. Che il Signore, fratelli, possa sostenermi, possa sostenerci e darci un cuore sincero. Che Dio ci benedica. Amen.